Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Gli Invisibili di Nanni Balestrini, parte ventesima. Questa cosa montava queste piccole lotte quotidiane. Montavano continuamente fino a che evidentemente da parte della direzione si è posto il problema di un intervento massiccio, risolutivo, per farla finita una seconda volta e per sempre. Però all'interno delle guardie c'erano due componenti. Mentre noi, al di là delle differenziazioni politiche e delle diverse opinioni sul risultato della rivolta, stavamo adesso lottando per questioni elementari, per questioni che riguardavano la semplice sopravvivenza, e quindi adesso era chiaro che l'unità era l'unica condizione per garantirci questa sopravvivenza, per cui lottavamo. Da parte delle guardie invece la questione stava in termini diversi, per cui tra loro c'erano due componenti. C'era la componente degli interventisti, insomma, di chi teorizzava che bisognava intervenire subito, con la forza, e invece quelli che teorizzavano che non era il caso di intervenire con la forza. E questa contraddizione ovviamente coinvolgeva anche le gerarchie. C'erano brigadieri e marescialli interventisti e brigadieri e marescialli non interventisti. Però gli interventisti avevano fatto delle provocazioni. Era successo per esempio che in una cella le guardie hanno fatto un giorno un'irruzione perché un compagno aveva insultato un brigadiere tirandogli in faccia la cicca di una sigaretta. È successo che mentre la maggior parte dei compagni erano all'aria, un pomeriggio sono arrivate un gruppo di guardie con gli scudi e i caschi e i manganelli e hanno fatto irruzione nella cella e hanno sequestrato questo compagno e l'hanno portato alle celle di isolamento. E allora la tensione è salita a mille e ovviamente i compagni hanno minacciato di fare dei disastri se non riportavano immediatamente in sezione questo compagno. Allora le guardie hanno meditato su questo e hanno permesso a altri compagni di andare a visitare il compagno. Però la direzione diceva che siccome era in atto una denuncia da parte di questo brigadiere che si era ricevuta la cicca di una sigaretta in faccia, ci sarebbe stato il processo e quindi non potevano, fino al giorno del processo, toglierlo dall'isolamento. Però il giorno del processo è stato fissato solo 2 o 3 giorni dopo il fatto e così questo compagno è andato al processo dove l'hanno condannato ovviamente e poi è tornato immediatamente a casa, cioè in sezione. Anzi, ha colto l'occasione durante il processo per denunciare pubblicamente le condizioni in cui eravamo tenuti ancora dopo più di un mese e questa situazione di lotta quotidiana per la sopravvivenza. Allora il Ministero della Giustizia ha elaborato il suo piano di risoluzione del problema, che come tutti i piani di risoluzione dei problemi, quando si tratta di lotte unitarie e omogenee, la soluzione del problema è sempre una sola, la separazione dei detenuti, la rottura di questa unità e di questa omogeneità. Cioè, quello che fanno sempre in queste circostanze è sempre di cercare di individuare quelli che secondo loro sono gli elementi trainanti delle lotte e di dividerli dagli altri e di creare una differenziazione su cui applicare dei trattamenti diversi. E allora un giorno, mentre eravamo tutti quanti all'aria, sono arrivate una marea di guardie, hanno fatto venire anche da altre carceri, non so quante centinaia di guardie. Era una cosa paurosa che noi abbiamo pensato, qua sono arrivati per sistemare un'altra volta la faccenda con lo stesso sistema. E lì tutti i compagni portavano ancora i postumi del massacro, dopo la rivolta. E sono arrivati un numero incredibile di guardie, ma hanno dichiarato immediatamente le loro intenzioni, dicendo noi dobbiamo fare una separazione tra di voi e portare della gente al primo piano, vi dobbiamo solo separare. Ci hanno dichiarato la loro intenzione lì all'aria e hanno cominciato a tirare fuori il loro listone e hanno detto: uscite voi o entriamo noi e succede un disastro. Le guardie erano veramente tante, con tanti scudi, manganelli, idranti, eccetera, e così abbiamo pensato che era meglio accettare, e così tutti quelli che erano destinati al primo piano sono saliti su, si sono fatti portare al primo piano. Non c'è stata nessuna violenza, ma la prima cosa che i compagni hanno fatto appena sono saliti su è stata quella di saggiare subito la tenuta dei nuovi vetri blindati che avevano messo lì sopra, e con gli sgabelli che sopra c'erano ne hanno spaccati qualcuno. Così per saggiare la resistenza di questi nuovi vetri blindati che avevano messo lì. Gli altri compagni li hanno lasciati giù, sotto al pian terreno. La loro intenzione era quella di rompere ancora una volta il circuito della comunicazione interna, mettendo la gente su due piani, perché mettere la gente su due piani voleva dire provocare la rottura del flusso di comunicazione che ormai avevamo conquistato. Però anche a questo si è subito rimediato, perché i compagni di sopra, stracciando le lenzuola, ne hanno fatto delle strisce e calavano dalle finestre del primo piano al pian terreno i bigliettini. Attaccavano un limone alla striscia di lenzuolo con i bigliettini e facevano penzolare giù davanti alla finestra del pian terreno il limone e i bigliettini. Però, contemporaneamente a questa divisione, sono cominciati anche i primi trasferimenti di massa. Il Ministero della Giustizia era riuscito a tempo record a ristrutturare, a ricostruire quell'altro carcere speciale, che era stato completamente distrutto qualche mese prima. Avevano ristrutturato questo carcere e quindi, in base alle loro liste di quelli che loro consideravano come i promotori della rivolta, sono cominciati i trasferimenti di massa. Arrivavano trasferimenti di 10 persone per volta. Hanno cominciato prima con quelli che avevano messi al piano di sopra. Poi i trasferimenti sono continuati finché nel carcere lì siamo rimasti solo una ventina in tutto, dopo tutti questi trasferimenti. Qualche giorno prima dei trasferimenti la direzione aveva dato a tutti il permesso di salire uno per volta, accompagnati dalle guardie al primo piano, che era stato distrutto dalle guardie. Ci avevano fatto salire per recuperare le nostre cose nelle celle che occupavamo prima della rivolta. Quando io sono salito ho visto i buchi delle bombe nel pavimento della rotonda e il cancello divelto, appoggiato al muro. Il corridoio era quasi buio, sentivo dell'acqua sotto i piedi, dovevano esserci delle grandi pozzianghere e l'acqua gocciolava anche dalle tubature rotte. C'erano caloriferi rovesciati nei corridoi, tavoli rotti, armadietti sfondati, sgabelli sparsi dappertutto, tutto rotto e sfondato. Pezzi di televisori, materassi, libri sparsi dappertutto, avanzi di cibo, indumenti inzuppati d'acqua, e c'era una puzza di umido e di marcio che stagnava nel corridoio. La mia cella era illuminata sulla porta, sono inciampato nel violino, sventrato con le corde strappate. Sono entrato e ho visto il disastro della mia cella, tutto fracassato, tutto divelto, tutto sfasciato, tutta la roba per terra, in 2-3 centimetri d'acqua, una poltiglia che marciva. Lì, da 2 mesi, le guardie guardavano e non dicevano niente. Io non sapevo da che parte cominciare, non sapevo cosa fare, non riconoscevo più niente. C'erano delle camicie, delle maglie fradicie, con chiazze di muffa verde. Ho lasciato lì tutto, le camicie e le maglie. Ho preso 2 maglioni che si erano salvati perché stavano sopra e altra roba che ho preso, anche un paio di pantaloni mezzi marci e anche strappati in fondo, ma proprio mi servivano. Ho visto in un angolo un mucchietto, le mie lettere strappate, accartocciate, stracciate. Ho riconosciuto il quadratino giallo dell'ultimo telegramma di China. C'erano le sue lettere e altre lettere, le ho raccolte in una manciata, vedevo sui pezzi di carta la sua calligrafia e me li sono messi in tasca. Ho cercato i miei libri, qualcuno era ancora in buono stato, anche se bagnato, li ho asciugati un po' e li ho messi insieme al maglione dopo aver cercato di asciugarli un po'. Ho cercato ancora un po', ma senza molta convinzione. Ho rimestato un poco il piede tra i piatti di plastica e i giornali inzuppati. Sono rimasto lì un po' a guardarmi intorno, nella mia cella. Le guardie non mostravano di avere nessuna fretta. Ho guardato fuori dai vetri rotti della finestra. Poi mi sono chiesto perché facevo tutto quello e ho lasciato cadere per terra i libri. Ho tenuto solo i maglioni e i pantaloni marci. Poi mi sono messo la mano in tasca, ho tirato fuori i pezzi delle lettere senza guardarli, ho lasciato cadere per terra anche quelli, anche le mie lettere, e prima di andarmene mi sono tolto dal collo anche la sciarpa rossa che avevo sempre al collo e l'ho buttata lì, anche quella, e me ne sono andato in fretta, con le guardie, perché tanto non me ne importava più niente di niente. È arrivata la data del processo e sono stato trasferito nel carcere dove ero stato la prima volta dopo che mi avevano arrestato. Eravamo in un braccetto di transito per quelli che, come me, eravamo lì per un processo. Un braccetto che era qualcosa di orribile, un braccetto sempre buio, incassato in un angolo tra due raggi, dove non arrivava mai un raggio di sole. È stato lì che io mi sono reso conto, perché l'ho visto direttamente per la prima volta, di tutte queste storie di pentiti che erano cominciate proprio allora. Mi sono reso conto allora che il peggio di tutta questa storia doveva ancora venire, che tutto quello che era successo finora non era stato ancora niente in confronto con quello che cominciava a succedere. Anzi, era stato quasi bello in confronto, perché con tutte queste storie che succedevano adesso mi sembrava che non solo tutto era finito per sempre, ma anche che tutto era stato anche inutile, che era stato veramente tutto inutile, tutto quanto, tutto quello che tutti quanti avevamo fatto. È successo che c'era lì, in questo braccetto, uno che era conosciuto nel carcere come uno che aveva parlato, che aveva mandato in carcere dell'altra gente. La storia di questo qua era molto strana, perché lui era stato catturato di conseguenza alle dichiarazioni di un pentito, e allora in un primo tempo aveva ammesso tutto quello di cui questo lo accusava. C'entrava anche un omicidio. Lui ha ammesso tutto, ma senza dire altro, senza accusare nessuno. Però i suoi compagni in carcere hanno considerato questo suo comportamento come un comportamento di ammissione delle dichiarazioni del pentito e gli hanno proposto come soluzione di farsi spedire in un carcere di pentiti, prendere un pentito, ammazzarlo. Quando i suoi compagni gli hanno imposto questo, lui ha avuto una crisi, ha avuto una reazione davanti a questa proposta, è entrato in crisi e ha deciso di pentirsi veramente. Lui poi l'ha motivato dicendo che aveva vissuto questa proposta come una cosa mostruosa, questa cosa che gli proponevano, e cioè un omicidio per rifarsi una verginità. È andato in crisi, ha passato così alcuni giorni, poi si è deciso, ha chiamato il magistrato e ha parlato davvero. E ha fatto un sacco di nomi, ha detto un sacco di cose, ha fatto anche il nome di uno che era il suo migliore amico, l'unico che l'aveva difeso in carcere. E così sono arrivate altre incriminazioni per i suoi compagni che erano in carcere, che sono stati nuovamente incriminati per quello che lui aveva detto. Alla fine di queste sue dichiarazioni il magistrato gli ha detto: con queste dichiarazioni tu non puoi più tornare in uno speciale con gli altri, perché ti ammazzano subito. Allora lo hanno spedito in un carcere per pentiti. È andato in questo carcere per pentiti con la convinzione di trovare perlomeno la possibilità di discutere di queste esperienze. Però, arrivato lì, in questo carcere per pentiti, altra crisi, ancora peggiore della prima. Perché quello che ha visto, quello che ha sentito nei suoi colloqui con questi pentiti è stata un'esperienza ancora più brutta, perché lui spiegava nelle sue lettere al suo amico, che anch'io leggevo, che questi individui non erano affatto pentiti, ma erano soltanto individui che facevano soltanto i loro conti su quando potevano uscire in base alla quantità di dichiarazioni che avevano fatto, in che tempi potevano uscire in base a quello. E allora lui è piombato in un'altra crisi e ha chiamato un'altra volta lo stesso magistrato a cui aveva fatto le sue dichiarazioni e ha ritrattato tutto e ha detto: io so benissimo che le ritrattazioni che faccio non serviranno, senza dubbio, a scagionare le persone che ho coinvolto, però comunque io da questo carcere me ne voglio andare, perché io non voglio più stare qua. Allora il magistrato gli ha detto: senti, guarda che se ritorni dove eri prima ti ammazzano, non ti fanno più nessuna proposta questa volta, ma questa volta ti ammazzano appena ti vedono, e così finisce. Ma lui ha detto: non fa niente, vado là anche se mi ammazzano, però io qua non ci sto. Il ministero, non sapendo bene dove metterlo, l'ha parcheggiato in questo braccetto, e lui era proprio lì quando io sono arrivato per il processo. Lui era in isolamento, anche all'aria, scendeva da solo, lo mettevano in uno di questi spicchi da solo, però appena sono arrivati lì anche i suoi compagni, lui ha cominciato a mandare bigliettini e lettere raccontando tutte queste vicende e dicendo che la sua intenzione era quella di volere tornare con i compagni, nonostante che aveva fatto quello che aveva fatto, e diceva che era disposto ad accettare il giudizio che i compagni avrebbero dato sulle sue scelte e sui suoi comportamenti. Diceva che preferiva rischiare di essere ucciso perché si rendeva conto di quello che aveva fatto e che preferiva rischiare di essere ucciso. Faceva tutti questi discorsi autocritici che mandava ai suoi compagni dell'isolamento, che venivano tutti respinti, non riceveva nessuna risposta. E allora, dopo questi tentativi andati a vuoto di stabilire un rapporto di discussione, un giorno si è deciso, è sceso all'aria e ha insistito per mezz'ora con il brigadiere che era di servizio per farsi mettere con i compagni. Ha insistito tanto il brigadiere. Era dubbioso, poi però l'ha fatto entrare e allora lui si è messo a parlare con i suoi compagni, raccontando la sua storia che già si sapeva. I compagni gli hanno detto: non entrare più qua dentro domani, se no ti ammazziamo. E allora lui ha detto che sarebbe entrato comunque domani, perché se era quello che decidevano lui, comunque lo accettava. E allora i suoi compagni discutono sul da farsi e dicono: se effettivamente domani questo scende all'aria, bisogna ammazzarlo. Davvero, altrimenti questo resta lì e la cosa passa. E inoltre poi la voce circola in tutte le carceri e si viene a sapere che questo, considerato un infame, va tranquillamente all'aria, in cortile, con loro. E allora il giorno dopo questo effettivamente si presenta all'aria. I compagni avevano una lama, ma hanno deciso di non accoltellarlo, ma di strangolarlo con dei lacci intrecciati delle scarpe. Hanno annodato una treccia fatta di lacci di scarpe e allora lui puntualmente si è presentato all'aria. Si è fatto mettere come il giorno prima nello spicchio, dove c'erano i compagni, e ha capito che questi lo ammazzavano. E era lì, a aspettare che lo ammazzavano. Infatti lo hanno messo al muro. E gli hanno messo questa treccia di lacci attorno al collo, e questo qua non faceva la minima resistenza, non diceva niente, non si divincolava assolutamente, stava immobile, lasciava fare, lasciava che gli mettevano la treccia intorno alla gola. Quando un compagno ha cominciato a tirare la treccia intorno al collo, l'ultima cosa che ha detto è stata: no, non così. Era un suo amico quello che stava tirando. Gli ha detto: no, non così, ti prego, usa la lama, fai con la lama. Quello ha continuato a tirare la treccia e questo qua era diventato ormai cianotico, era viola, era completamente viola. Gli occhi rivoltati in su a poco soffocava, perché la cosa è durata moltissimo. Poi a poco è caduto in ginocchio. Poi, improvvisamente, la treccia si è spezzata. La treccia di lacci di scarpe si è spezzata di colpo e quello che tirava è rimasto lì, con in mano la treccia spezzata. Allora lì nel frattempo erano accorse le guardie che avevano seguito tutto dal gabbiotto delle telecamere puntate e questo in ginocchio è rimasto lì, rannicchiato per terra. Potevano andare avanti a ammazzarlo con le mani, questo qua, non avrebbe fatto nessuna resistenza, però l'hanno lasciato. Avevano tutti le facce sconvolte. Sono arrivate le guardie, coi cani, coi caschi, abbassati, i manganelli, gli scudi. Questo era lì, rannicchiato per terra, mezzo svenuto, ma faceva degli scatti, non so, tossiva, cercava di respirare, gli usciva della schiuma dalla bocca, poi vomitava, non so, ma che cazzo di storia di merda stavo vedendo, che storia di merda che sto raccontando. Solo che la storia non è finita qua, perché dopo che le guardie l'hanno portato via e appena si è ripreso, questo, parlando dalla finestra della sua cella con quelli della cella di fianco, diceva «Domani scendo ancora». Io domani scendo e loro dicevano «Però le guardie non ti mettono più con noi». E lui diceva «Ho tentato di uccidermi, ma non riesco ad uccidermi. Dovete uccidermi voi». E così poi lui è sceso all'aria, anche il giorno dopo. Però il giorno dopo era arrivato quel suo amico, che questo aveva denunciato insieme agli altri. Questo qua è sceso all'aria e le guardie l'hanno messo ovviamente da solo. Erano molto tese, le guardie, perché non sono mica scene belle. E loro, davanti a queste scene, si convincono che hanno a che fare con assassini, che ammazzano come ridere. Si convincono ancora di più. È arrivato il suo amico. Ha saputo della storia dell'aria e allora la prima cosa che ha fatto è andato al cancello. L'altro stava nel cancello a fianco e, cacciando fuori la testa, si riusciva a parlare, vedendosi in faccia. Quello è andato lì, ha cacciato fuori la testa e si è messo a parlare con questo qua. E allora, tra i loro compagni, si è creato un po' di imbarazzo per via di questo gesto, perché comunque l'ultima cosa che potevano fare era dare addosso a quello che era un compagno troppo pulito, troppo a posto, per osare solo dirgli qualcosa. E quello non solo ha fatto questo gesto, ma poi si è tolto anche un anello, si è tolto un anello dalle dita e glielo ha dato attraverso il cancello. Questo qua lo aveva denunciato, però loro erano amici fin dall'infanzia. Poi, il giorno dopo, questo qua, sempre parlando attraverso la finestra della cella, ha detto ai suoi compagni che lui aveva intenzione di chiamare il magistrato e di aggredirlo e quindi ha chiesto di passargli un fornello in modo da fare un punteruolo. E allora i compagni gli hanno detto «Va bene, ma non credere che se fai questa cosa i tuoi problemi sono risolti. Se tu questa cosa vuoi farla, falla, ma non cambia assolutamente niente. Il sangue di un magistrato non lava i tuoi problemi». Proprio così gli hanno detto, il sangue di un magistrato non lava i tuoi problemi. Però gli hanno dato ugualmente il fornello e lui ha fatto il punteruolo, ha fatto chiamare il magistrato a cui lui aveva fatto le dichiarazioni. Il magistrato è arrivato pensando probabilmente che lui doveva fare altre dichiarazioni e nella sala colloqui lui è riuscito a tirargli una punteruolata a un braccio, dopodiché sono intervenute le guardie e lo hanno bloccato.
Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che io so è, ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.